Oreste, ciao, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato.
Che cosa ti ha colpito di queste dichiarazioni? Noi le abbiamo definite non certamente scoppiettanti, probabilmente era quello che doveva dire in questo momento, però ci si aspettava magari che potesse anche allargare il discorso su certi argomenti.
Al lato sportivo magari,
chiaro,
del mercato,
chiaro,
eccetera.
Chiaro, assolutamente. Oreste.
Ma io credo che il presidente Commisso si sia lasciata aperta quella porticina che si tiene sempre aperta dietro le spalle, perché non è ancora, diciamo così, convinto, a mio parere, di portare la Fiorentina tra i grandi. Cioè, ci sarà purtroppo questo problema dello stadio, ma come diceva la tua collega prima, bisogna mettersi seduti e fare qualcosa di fattivo, di positivo con l'amministrazione comunale e trovare una soluzione al problema stadio. Non è che ci si può sempre comunque mettersi contro le istituzioni, bisogna collaborare. Lo stadio di Firenze è in centro, ha tante problematiche, viene dai mondiali del 90, già quando c'ero io avevamo problemi perché pioveva sotto le gradinate, le tribune, quindi problemi ne ha sicuramente, ma io credo che il problema principale sia quello sportivo. Cioè, che cosa vuol fare il Commisso della Fiorentina? Vuole ogni volta andare a giocarsi il futuro andando su scelte di un certo tipo e poi magari quando esplode qualche giocatore importante viene venduto? È chiaro che lui ha avuto un'eredità abbastanza, direi non abbastanza, molto molto buona, perché i Chiesa e Vlahovic vengono da passata gestione, è riuscito a prendere la Fiorentina, diciamo, in una trattativa abbastanza diciamo vantaggiosa per lui.
Eh sì, quindi, la precedente proprietà voleva assolutamente vendere, per cui certo.
Infatti, quindi lui ha trovato terreno fertile, sì. Ha comprato la Fiorentina diciamo a un prezzo equo, non voglio dire vantaggioso, ma equo. Però a questo punto deve decidere se la Fiorentina deve lottare tutti gli anni per qualcosa di importante. L'importante è l'Europa, parliamoci chiaramente, certo. Perché fino a un mese e mezzo fa la Fiorentina era in grado di poter lottare per un posto addirittura in Champions, perché sì. La Fiorentina aveva fatto delle buone prestazioni. E tutti, credo, speravano, tutti i tifosi fiorentini, che venisse fatto un mercato, diciamo, diverso da quello che è stato fatto. Forse, come diceva il mio vecchio presidente, c'era la ciliegina sulla torta, sì. E chiaramente noi abbiamo avuto problemi abbastanza seri, specialmente quando la Fiorentina andava molto forte, di realizzazione.
Certo, però sono arrivate anche le ciliegine, eh?
Sì, ma il problema è che Belotti non può rappresentare il futuro.
No, io mi riferivo al tuo periodo, ovviamente, quando parlavo di ciliegine. Ci mancherebbe, no, non voglio ritenere Belotti una ciliegina, assolutamente.
E quello arrivavano tutti gli anni.
Appunto, anche a gennaio, perché comunque Kanceschis si arrivò a gennaio.
Infatti, quindi abbiamo sempre fatto delle operazioni cercando di portare la Fiorentina a certi livelli, difficilmente. Il mio presidente mi avrebbe concesso di vendere giocatori importantissimi come Rui Costa, Toldo, Schwartz, certo. E quindi io credo che debba dire sinceramente che cosa vuol fare, perché io mi aspettavo, sì, Guttusson costava molto, però era un giocatore che poteva dare qualità. Adesso la mente di Belotti io credo che vada a inserirsi in uno spogliatoio dove italiano, che credo che sia la scelta migliore che la società abbia fatto, perché ha scelto sicuramente un allenatore giovane che è diventato importante dopo piazze come Trapani e Spezia, si è confermato a Firenze e credo che è un bene da custodire e da tenere, e spero che Commisso riesca a tenerlo, perché sapete che i contratti si fanno, ma possono,
certo. per il momento ha espresso grande fiducia nei suoi confronti, viste anche le voci
ma
c'erano.
Vorrei
ci mancherebbe,
ma vorrei vedere, cioè, italiano è una sicurezza, è un fiore all'occhiello, diciamo, della dirigenza viola, ha saputo, sì, scegliere bene. Però a questo punto pensavamo tutti, come fosse viola, che arrivasse quella famosa ciliegina, sì. quel giocatore che potesse permettere all'italiano di mettere in campo una squadra che poteva lottare con
certo, per alimentare certi sogni Champions. Però ecco, prima di tornare anche ad analizzare alcune delle parole di Commisso, volevo sentire proprio attraverso la tua esperienza se sei rimasto sorpreso, se hai trovato strano, singolare il fatto che accanto a Barone, che era comunque collegato dall'America,
accanto a Commisso ci fosse
Barone, che interveniva per ribadire certi concetti, per allargarli, per aggiungere anche qualcosa. No, di solito quando parla il presidente parla lui e stop. Hai trovato un po' singolare questa cosa?
Ma sicuramente sì, Barone, in assenza di Commisso, è il plenipotenziario della Fiorentina. Io credo che anche lui deve entrare in un rapporto diverso con la città, con i tifosi, con i giornalisti, con la stampa, perché io credo questo... Io vedo sempre un attrito, un qualche cosa che stride, sempre a lamentarsi che questo non va, quell'altro non va, la colpa è sempre degli altri.
Degli altri, esatto.
E questo è un problema. Io credo che ci voglia umiltà nel lavoro. Si è trovato a dirigere una società importante come la Fiorentina, era un emerito sconosciuto nel mondo del calcio, e quindi dovrebbe, a mio parere, essere un pochino più elastico, essere più resiliente, si usa questa parola adesso, per cercare di dare, perché la Fiorentina è dei tifosi, la Fiorentina non appartiene a nessuno, appartiene a tifosi e appartiene alla città di Firenze, quindi calma e gesso. Io credo che il Commisso abbia fatto delle cose importanti, un centro sportivo che tutti ci invidiano, sì. E quindi da lì bisogna partire. C'è questo problema del Franchi, però parliamo appunto di problemi tecnici. Adesso Italiano chi lo aiuta nello spogliatoio a gestire Beltrán, Zola e Belotti?
Chi lo aiuta secondo te? Dovrebbe aiutarlo magari Pradè, dovrebbe aiutarlo Burdisso? Lo aiuteranno davvero?
A me, io non credo che ci sia questo rapporto di... diciamo sì, di collaborativo tra le persone che te hai nominato e Italiano, ma soprattutto ci vuole la padronanza dello spogliatoio. A me mi ha fatto sicuramente piacere sentire che il Commisso ha parlato con Belotti, ha parlato con i giocatori, parla con Italiano. Questo è importantissimo, molto importante, perché la voce del padrone, come dicono sempre, la voce del padrone ingrassa il cavallo, quindi gli altri però si devono adeguare a questa politica che il Commisso vuole fare.
Luciana Gistrò.
Sì, poi bisogna vedere se ci parla direttamente o attraverso il telefono che gli passa a Barone, come mi sembra di capire, insomma, quando finiscono almeno, nel senso che poi uno parla meno liberamente in quel caso.
Io credo che quando il Commisso è venuto a Firenze aveva scelto anche di andare in altre piazze, ha fatto una sua scelta, certo, ha fatto molto per la Fiorentina. Io credo che a questo punto la chiarezza di che cosa vogliamo raggiungere, quali sono le metodologie per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato.
A questo punto la risposta definitiva, mi rivolgo anche a Luciano Magistrato, potrebbe arrivare nella prossima campagna acquisti in estate. Si capirà effettivamente qual è la volontà della Fiorentina di progredire, magari trattenendo Nico Gonzalez e iniziando a mettere a segno dei veri e propri colpi. C'è anche chi sostiene che però serva un nuovo mercato, ad esempio Luca Calamai sottolineava questa necessità di trovare un nuovo mercato.
Hai trovato cioè hai messo
il dito nella piaga?
Sì, perché poi Nico Gonzalez adesso lo viene a contendere. Se vendiamo Nico Gonzalez vuol dire che facciamo una politica di portare a Firenze giocatori tra virgolette di un certo tipo per poi darli alle grandi società, certo. Ma questo va accettato, basta dirlo, e quindi va accettato, perché gli obiettivi da raggiungere devono essere chiari, le metodologie per raggiungere le decide il presidente.
Sì. Luciana, ti avevo tolto
la parola. No, ma tanto stavamo dicendo proprio queste cose, no? Anche con Oreste Cinquini. Io allora su Nico, quelle sono valutazioni che d'estate ci possono anche stare, nel senso che se arriva un altro più forte e che anche più continuo, perché
però
poi
se metti sul mercato anche Nico Gonzalez vuol dire, cioè affermi che te con la Fiorentina non vuoi metterti alla pari dei grandi club, perché non ci sono le potenzialità di pubblico, di stadi e tutto, quindi dipende dai giocatori che quando poi te le chiede un grande club li vendi.
No, no, ma non è quello, cioè io penso che d'estate la squadra può essere anche costruita, no, diversamente. Poi Gonzalo, sì, Gonzalo, scusate, Nico Gonzalez. Vecchie reminiscenze, Nico Gonzalez comunque sta anche, cioè, è un po' un cristallino, no? Che ogni tanto si rompe, per certo, cui sta certo. Anche spesso fuori. Quindi, cioè, secondo me nessuno è indispensabile.
No, bisogna vedere poi eventualmente come viene sostituito, no? Perché parte Chiesa, arriva Callejon, tanto per tornare indietro.
No, ma io mi stupisco più della gestione di ora. Allora, in estate tu li puoi fare le considerazioni e ricostruire anche una squadra. Ci sta sempre, basta vedere il Napoli, no? Ha mandato via dei fior di giocatori e ha avuto la fortuna, grazie anche a Spalletti, però.
La fortuna, la capacità.
No? La capacità, ma anche un po' di fortuna, diciamo, sì. Se no anche quest'anno sarebbero primi a man bassa, no? Invece no. E quindi c'è stata anche un po' di fortuna nel ritrovare subito una squadra e dei giocatori fortissimi. Io mi stupisco più di ora, perché serviva veramente, non dico poco,
in qualità.
Serviva a dare un po' di qualità a questa squadra, aiutare questa squadra che era al quarto posto a fine del 2023 e piano piano invece ha dissipato tutto il valore.
Punto, un punto nelle ultime quattro partite.
E sono subentrati anche certi problemi, no? Che sono venuti anche dal mercato, quindi un allenatore se le fa anche delle domande, no? Se non gli porti dei giocatori. Poi nessuno vuole mettersi al posto di Italiano.
Mercato, nervosismo legato anche ad altre situazioni.
A situazioni come quelle di Bonaventura. Quindi tu società non hai aiutato in questo momento, non hai gestito forse come andava gestita la situazione.
Sì. Oreste.
Ma in questo momento, come hai detto giustamente te, andava data quella spinta,
ecco,
a Italiano, allo staff, ai giocatori, esatto. Di far vedere, vogliamo lottare fino in fondo, esatto. Per qualcosa di importante. In che modo? Andando a investire sul mercato, sentendo il parere di Italiano, e andare a prendere uno o due giocatori, magari uno in difesa e uno in attacco, e magari tre anche un centrocampista, visto che Arthur comincia a avere dei problemi anche fisici. E quindi io non penso che Klopp sia l'ultimo degli allenatori, e se Arthur nell'anno che è stato al Liverpool ha giocato poco, una ragione ci sarà. E quindi bastava dare quell'input alla tifoseria, alla città, e dire andiamo a prendere uno, due, tre giocatori importanti, facciamo degli investimenti magari su giocatori giovani che poi sono assegni circolari se sai,
certo,
scegliere,
sì, certo.
E quindi potevi dare questo entusiasmo.
Oltretutto c'era anche tutto il tempo per fare queste operazioni, perché insomma non è che ti puoi ridurre agli ultimi tre giorni, c'era tutto il mese di gennaio, ma comunque le potevi anche preventivare, programmare nei mesi precedenti.
A fine dicembre eravamo quarti in classifica, certo. Quindi sai che vai. Chiaro che una società come la Fiorentina ha uno scouting importante, bisogna andare a prendere giocatori importanti, magari abbiamo fatto degli investimenti, anche Gonzalez quando abbiamo comprato, se non vado errato, 27
sì,
milioni.
Sì, sì,
sì. Più caro della storia della Fiorentina.
Anche Beltran, insomma.
Sì, Beltran, Renzola, abbiamo pagato 14 milioni dallo Spezia, e questo, cioè, è difficile poter andare a riprendere i soldi di Nzola. Forse, ripeto, l'avvento, ci abbiamo Bonaventura, che Bonaventura è sempre stato un giocatore non importante di più per la Fiorentina, sì. In questi anni, e c'è un problema, anche se la Fiorentina, come leggo, se fa il 70% può di partite, di presenze, può automaticamente rinnovare il contratto fino al 2025, ma la scontentezza di un giocatore a 35-36 anni diventa un problema nell'ambito spogliatoio. Adesso sinceramente io credo, se non ci saranno risultati, la squadra farà fatica a fare risultati, forse avremo problemi anche nello spogliatoio, forse Italiano da solo forse non li può risolvere.
Speriamo, insomma, davvero molto molto delicata la partita di domenica con il Frosinone. Vedremo, perché è chiaro che può essere una sorta di crocevia questa partita.
Lorenzo, è un solo risultato.
È chiaro, sì, cioè, l'imperativo categorico è vincere e basta, in qualche modo.
In qualche modo, anche una 90esimo su rigore.
Sì, sì.
Quindi,
sì, sì. Capito. Prima di salutarti, Oreste, oggi è una data particolare, triste, anche perché comunque è l'anniversario della morte di Niccolò Galli, che tu hai avuto modo di conoscere
molto
bene. È morto
con me, purtroppo, io ce l'ho la coscienza, ogni giorno penso a Niccolò. Sono io che sono andato a prenderlo all'Arsenal, sono io che l'ho portato a Bologna, io mi ricordo perfettamente quello che è successo quella sera, perché Niccolò è salito da me nel spogliatoio, nel mio ufficio, era ancora tutto zuppo di impregnato di acqua, con le ciabatte, tutto sporco, è venuto da me e mi ha detto: guardi direttore, che Guidolin mi ha detto che domenica probabilmente sono convocato e forse potrei anche giocare, e mi ha detto che domani mattina devo venire a fare allenamento con la prima squadra. Io posso venire più tardi perché ho una interrogazione importante, e quindi questo dimostrava la serietà del ragazzo, la sua professionalità, ma la sua grande umanità. E io ho detto: non ti preoccupare, vado io da Guidolin e dico che arriverai più tardi, non ti preoccupare, vai tranquillamente. Invece dopo un'ora neanche mi telefonarono e era successo quello che è successo.
Niccolò Galli, che tra l'altro aveva già esordito in Serie A contro la Roma.
Sì. Lorenzo, io mi ricordo perfettamente tutto, ho ancora i brividi quando è arrivato Giovanni con la moglie all'ospedale. Cioè, è una cosa che è un film che io ho impresso nella mia mente.
Eh sì, non un bel film,
no,
infatti,
no,
che non auguriamo a nessuno,
avevo,
insomma, di vivere.
Le avevo comprate io il motorino perché non aveva ancora la potenza per andare a scuola, per l'allenamento. Quindi pensate lo stato d'animo che ho durante tutti i 365 giorni l'anno, specialmente in questa data.
Oreste, grazie per il tuo intervento.
Grazie.
Grazie, buona giornata.